Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Oh, benvenuti a... vabbè, questo è il pre-puntata, abbiamo già registrato per non perderci le puttanate che ci escono, perché nel frattempo
Che
si
ti
sta...
escono.
Sì, è vero che monopolizza un po' l'attenzione per quanto riguarda le stronzate, però ecco. Benvenuti alla puntata numero 30 qualcosa del Sacred Podcast, insieme a noi ci sono, insieme a noi, vabbè, Francesco Maria Fuso, sì, e Giuseppe Parrella, abbiamo il nostro consueto Marvelologo, Gabriele D'Aprile, figlio del illustre Eriberto Di Marzo e padre del famosissimo sportivo Gio Di Maggio. Ora Gabriele, una domanda
già,
ti volevo fare,
questa ma già era più carina.
Come avere per gnora Marilyn Monroe?
Mi limiterò a dire complesso.
Questa parte è stata appena tagliata, però
chissà sì. Da chi, mannaggia alla. Ma buonasera a tutti quanti, puntata 38, numero importante perché 38 sono gli anni a cui insomma è attribuita la morte di Logan, non lo so, l'ho appena inventato.
Che 38 nella smorfia sono le mazzate, quelle che si meriterebbero, che si meriterebbe Kevin Feige.
No, perché non si bullizzano i pelati, insomma sono una minoranza da legittimare e proteggere, come anche Emma Corrin in questo film.
Senza pelati non avremo le pizze.
Senza pelati non avremmo le pizze, non voglio l'approfondimento su questa cosa. Benvenuti alla puntata, oggi parliamo di un sequel, un requel, non lo so, un delirio
qualcosa
di onnipotenza? Un delirio di onnipotenza è un film che porta il suo regista Sean Levy, il maestro dietro alla trilogia di Una notte al museo, a dichiarare alla stampa, ma non saprei se è parte della fase 4, credo di no in teoria. Il suo produttore però dice no, è parte della fase 4, ma non è quello che conta. Questo scambio di dichiarazioni mi uccide perché non capisco il senso della risposta di Kevin Feige. Allora, che cos'è quello che conta, Kevin? Cosa sta succedendo nell'ufficio stampa della Disney? Direi di concedere il calcio d'inizio a un uomo che è laureato in Marvel Cinematic Universe, un uomo che ha creato la facoltà di Marvel Cinematic Universe, l'alma mater di Bologna, se così possiamo dire.
Una facoltà che è già fallita, diciamo, dopo pochi mesi è già fallita.
Adesso cambierà nome l'Università degli Studi, dopo mille passa anni si chiamerà Alma Marvel.
Madonna, quanti tagli già in questi 10 minuti, prego.
Terzo capitolo della saga dedicata a Deadpool, questa volta non all'interno dell'universo, anzi non solo, iniziamo già subito a fare un po' di spoiler, non solo all'interno dell'universo Fox e Marvel, ma soprattutto la prima incursione di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. A seguito ovviamente dell'acquisizione da parte di Disney e di Fox ovviamente e di tutti i suoi brand e proprietà intellettuali. Quindi Deadpool e Wolverine che vede appunto il ritorno anche in questo caso non solo dell'universo Fox ma di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, un altro Wolverine, non più quello di Logan. Che dire di questo film? Allora partiamo subito insomma con tagliando la testa al toro diciamo, a me il film non ha convinto molto molto poco perché testimonia tutta una serie di al di là dei problemi, dei difetti del film in sé per sé, che comunque affronteremo ovviamente, però guardando il disegno più grande dimostra tutti i problemi creativi, anche produttivi, anche gestionali e perché no, di comunicazione anche del Marvel Cinematic Universe in questa era post pandemica e post Infinity Saga, ecco, volendo rientrare nella finzione un attimo, perché un film è un'idea di cinema che si rivolge esclusivamente a soddisfare i desideri del pubblico. Sembra che sia un film appunto concepito leggendo i commenti e i desideri appunto del fandom su Twitter o peggio ancora, o per alcuni meglio ancora, su Reddit. E insieme alla recente decisione di richiamare primis il russo e poi Robert Downey Jr. per i prossimi capitoli di Avengers, non solo in sede creativa ma anche in sede produttiva, perché questa è una grande novità per la Marvel, Avengers Doomsday e Avengers Secret Wars verranno prodotto non internamente Marvel Studios ma dalla società di produzione dei fratelli Russo, che è veramente una bomba come notizia, perché dal 2008 non si era mai verificata appunto una joint venture, una coproduzione di questo tipo all'interno dell'MCU. E quindi entrambe queste notizie insomma delineano un quadro veramente di grande crisi, di grande fatica, di grande difficoltà all'interno della Marvel. Ora invece parlando del film, e così vi rivolgo anche una domanda direttamente. Io l'ho trovato innanzitutto un film che si basa esclusivamente e si fonda esclusivamente sullo show di Ryan Reynolds, Deadpool, e togliendo invece le battute che poi qui dipende un po' dalle varie sensibilità e possono piacere o meno, nonostante anch'io che comunque ho riso abbastanza durante il film, reputo eccessive, soprattutto nella seconda parte, molto ripetitive. Tolte queste, il film per me non ha veramente nulla. C'è una costruzione drammaturgica e quella poca linea drammatica spesso è lì solamente perché deve esserci, perché a scuola di sceneggiatura ti hanno insegnato dove inserirla, però poi chiaramente non è per nulla curata, per nulla, tra l'altro non è per nulla consona in termini di tono con quello che offre il resto del film. Anche la questione dei personaggi, insomma, è praticamente, addirittura della costruzione visiva dell'immaginario supereroistico in questo caso. Mi è sembrato tutto molto da riprese aggiuntive, da improvvisazioni sul set, da problemi e riscritture e ripensamenti che effettivamente sono accaduti durante lo sciopero, ovviamente. E quindi vi lancio subito una domanda e anche un po' una provocazione. A me questo sembra un film, lo dico molto chiaramente, da TikTok, ovvero creato sulla base di estrapolare dei momenti, non uso neanche il termine scena perché a volte parliamo veramente di un'inquadratura di una battuta o addirittura dei famigerati, per me, titoli di coda, sono veramente tra il ridicolo e l'imbarazzante e che non sono assolutamente congrui con il resto del film e il tono del resto del film. Fondare un film sulla base di riproposizione online di contenuti, in questo caso brevi, appunto come possono essere i reel di TikTok, che poi il fandom manipola e ricontestualizza attribuendone magari anche un valore. Faccio un esempio e poi appunto vorrei sentire la vostra opinione al riguardo. Si estrapolano, per esempio, vado spoiler ovviamente, il cameo di Elektra, un personaggio che non si riguarda quasi nessuno e quindi non dovrebbe interessare a nessuno, e viene ricontestualizzato dal fan nostalgico di turno su TikTok, ricaricando quella scena e apponendo una magica didascalia scrivendo: "Oh, che bello, ci sono ricordati di Elektra", oppure "Oh, che bello, finalmente Channing Tatum ha avuto il suo Gambit". Ecco perché appunto per me è un po' un film da TikTok e non è insomma il massimo. Quindi voi invece cosa ne pensate proprio su questo aspetto, riguardo su questa piccola
Allora,
provocazione?
faccio prima una puntualizzazione perché in realtà la prima coproduzione Marvel dai tempi del 2008 in realtà è proprio Deadpool e Wolverine a livello di casa di produzione, perché
Ah beh, sì.
ci sono di mezzo Maximum Effort, che è la casa di Ryan Reynolds, c'è la 21 Laps Entertainment, che è quella di Shawn Levy, e c'è anche tra i produttori Lauren Donner, la moglie del compianto Richard Donner, con la loro casa di produzione, insomma. Quindi,
Perfetto, perfetto.
praticamente è un triumvirato con la Donner Produzioni che sta, diciamo, fuori, nel senso lei ha partecipato produttivamente al progetto perché la casa di produzione dei coniugi Donner ha lavorato a praticamente tutti i vecchi film X-Men Fox. E quindi sì.
Peraltro sì, è incredibile il fatto che poi in realtà la casa di produzione, sì, una di queste case di produzione appartenga a quello che è il regista del primo cinecomic
Vero,
moderno.
vero. Eh sì.
Vero. Molto bello questo, però è più bello questo del film, forse.
Beh, Deadpool e Wolverine perché era monnezza. La cosa che più mi ha fatto girare il cazzo di Deadpool e Wolverine, ed è la frase che più ripeto da una settimana perché poi sono ossessivo in queste cose, è il fatto del decidere di passare 1 ora su 2 ore e 10 di film a ricordare al pubblico che questo film è un rated R. Questo film non puoi vederlo se hai meno di 14 anni. La prima ora di film è cazzo, merda, figa, cazzo, inculata, stupro, i piercing al capezzolo e alla cappella che ha Peter, qualsiasi allusione sessuale possibile, il fatto che tutte le coreografie action vadano sempre a parare su allusioni sessuali, l'artiglio bloccato tra le palle di un soldato, la grande ilarità del Deadpool sessuologo dei poveri. Quindi la prima ora di film è un po' quello ed è un po' battutine meta. Perché se dobbiamo dare un'impressione al pubblico, deve essere che il film è bello caciarone, bello violento, perché si è alternativi dicendo le parolacce e parlando, sì, avete capito bene, dell'amplesso, e quindi questo vuol dire essere creativi ed essere controtendenti, e quella è la roba che ho sempre odiato in realtà del Deadpool cinematografico, eh. In un mondo di supereroi che vogliono essere seriosi, come anche quelli dell'MCU, che hanno comunque un'epica molto forte alle spalle, noi siamo quelli che cazzo, merda, figa, torture, ammazziamo i cattivi folgorandogli l'ano, questa cosa c'è veramente nel 2 e non mi sono mai ripreso dal cringe di quella roba, E quindi Deadpool è sempre stato lo siamo trasgressivi. E Deadpool e Wolverine non c'ha manco quel minimo di narrazione che almeno era la roba che apparava i primi due Deadpool. Il secondo meglio del primo. E, ripeto, questa è un'opinione molto personale. A chiunque piacciono i primi due Deadpool, per me editorialmente non fu una bella mossa a suo tempo nel 2016 Deadpool. E però, insomma, l'altra roba veramente insostenibile di questo Deadpool e Wolverine è che tutte le battutine meta che francamente fa ridere una volta, non fa più ridere per il resto del film. Ce l'hai dal minuto 1 al minuto 67 più o meno. Poi dopo il minuto 67 il film va sui binari dell'effettiva narrazione e praticamente inizia a presentarti uno a uno, in maniera molto teatrale e molto tragicomica, tutte quelle caratteristiche che Wade Wilson, che Deadpool, ha preso per il culo per i 67 minuti precedenti. Cioè, tutto uno, sono il Marvel Jesus, sono il Gesù della Marvel, la Marvel non funziona perché così, 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 vi do 10 motivazioni per cui il film, non, per cui l'MCU non funziona, non incassiamo, post-endgame fa schifo. No, non è vero, dopo Endgame i film sono bellissimi. Gli incassi non arrivano, ed è pieno di cliché, ed è pieno di camei, eccetera. E quindi Deadpool piglia per il culo tutte quelle caratteristiche. Ma poi il film, una volta che entra nella sua parte narrativa, cos'è se non esattamente quelle cose che hanno appena finito di criticare con le rotture della quarta parete, e lui che tira una capata alla cinepresa a un certo punto e manda a fanculo gli X-Men? Cioè, è una roba di una pretestuosità imbarazzante. Cioè, è un film che si basa sul concetto, seppur sagace, di star portando il messia, no? Questa figura messianica all'interno dell'MCU, quando di messianico non c'è nulla dall'inizio alla fine. Cioè, nel senso, non trovo un minimo cambiamento rispetto alle strutture fallaci e rivedibili degli ultimi tre o quattro film dell'MCU. Togliamo Raimi e Gunn, ovviamente. E quindi quello è il grosso paradosso su cui si regge tutto. E ripeto, io non vedo un film, cioè io vedo una grossa trovata di marketing studiata veramente al millimetro, con gli avvocati a telefono attorno a un tavolo ovale, per far quadrare tutto a livello di camei, comparsate, compensi, timing delle battutine, delle cazzate, dei momenti meta. Il film scompare sotto a questa sovrastruttura, che si regge fondamentalmente sul creare content che per il pubblico possa essere diverso, che quantomeno diversifichi rispetto a quello visto a quanto visto negli ultimi anni. Perché poi il film piace, se il film piace è perché è stato confezionato un prodotto che porta lo spettatore a sconnettere, andare in sala a
Sì, la
cervello
gente
spento. Cioè,
al cinema si diverte, ride, si fa le... Cioè, c'è sempre il momento wow quando esce tipo cameo di Chris Evans.
e parentesi, fare wow su dei personaggi che abbiamo sempre tutti odiato dal primo all'ultimo è una roba di un ridicolo assurdo. Cioè, il modo in cui ti presentano, insomma, Channing Tatum, Wesley Snipes ed Elektra, e te li presentano in quel modo serioso, non ha senso. Perché cazzo dovrei prendere sul serio quei personaggi che non erano seri neanche nei loro film stand-alone a tempo loro?
Che
Cioè, nel
nessuno vedeva
senso,
da 20 anni, tra
tra l'altro,
l'altro.
Gambit non è mai stato fatto, quindi lì è proprio una roba da Reddit. Blade è sempre stato un cazzaro. E Elektra, santi Dio, tutto si può dire tranne che fosse un film di Fassbinder, il film su Elektra. Quindi te le ritrovi in questo contesto. Ah, poi ci sarebbe anche X-23 tratta da Logan the Wolverine di James Mangold.
Inserita
E
solo
ti
per far
trovi
entrare
per
nell'MCU, palesemente.
far entrare l'MCU
Come
e
ci fa
per
vedere
fare il
la scena
momento.
finale?
E
Ah,
per fare il
Madonna, è
momento
vero.
falò tristissimo con
Sì,
Logan.
sì, sì.
Cioè, è imbarazzante quella roba là.
Sottoscrivo in pieno e appunto io non ho trovato neanche, anzi ho trovato molto fastidioso e anche sbagliato proprio l'approccio alla linea drammatica del film. Entro nello specifico i flashback, non sono neanche flashback, sono più delle visioni che tormentano Wolverine, a parte che sono messi in scena secondo me in un modo abbastanza povero e pigro e non perché si cercava l'astrazione in quanto visioni appunto. Però ogni volta che Wolverine, che ricordiamolo, è un Wolverine che noi non conosciamo perché non abbiamo mai visto. Viene da un
Che
altro
è
universo.
completamente esatto, viene in un altro universo, però si mette a parlare di tutto il suo passato tragico che ha portato, dove lui ha portato alla rovina degli X-Men, dei suoi amici. Ora, a me, come potrebbe effettivamente, insomma, interessarmi l'aspetto psicologico e drammatico di questo personaggio, se io quegli X-Men di cui parla e quell'universo di cui parla, io non l'ho mai visto, e quindi questo già è proprio uno dei grandi limiti dell'idea creativa, del concetto di multiverso, almeno come lo sta poi rappresentando ed esprimendo l'MCU, perché poi ci sono degli esempi virtuosi che per me sono i due Spider-Verse animati di Sony, dove invece il concetto di multiverso è veramente usato in modo straordinario, però. Non mi addentro perché sono altri film, appunto. Mentre su Deadpool trovo anch'io, appunto, pretestuoso il fatto di cercare di aggiungere una seriosità, un'importanza anche proprio drammaturgica ai cameo che ci sono, insomma, che sfilano in quella scena a metà film con Elektra, Blade e via dicendo. Che che cozzano molto, soprattutto poi col fatto che Deadpool passa dal prenderli in giro a poi invece sottolinearne l'importanza, cercando anche proprio collegamento tra lui e loro, ovvero il fatto che sono i grandi sconfitti, quelli che sono stati dimenticati, come anche Wolverine ovviamente in questo caso, e che quindi devono trovare il loro momento di gloria, la loro redenzione, insomma, classici punti, insomma, narrativi da film supereroistico. Però i toni sono estremamente sbilanciati e appunto i titoli di coda dove presentano appunto dove mostrano insomma addirittura immagini di backstage di tutti i film Fox che dove con chiaramente anche la musica emotional ovviamente dovrebbero insomma suscitare nostalgia e addirittura commozione quando poi per le 2 ore precedenti il film non era per nulla su quei binari, ma è una commedia appunto pura, scorretta, tra lo slapstick, lo screwball, non in termini qualitativi, è chiaro, ma in termini proprio tecnici, per la rapidità delle battute e per la brillantezza, nonostante poi criticamente non la definisco una commedia brillante, appunto, nonostante io lo dico in molti momenti ho riso, però appunto a un certo punto si arriva all'eccesso e concludo dicendo che a volte mi chiedo come mai il pubblico rigetti alcuni tipi di eccesso, come possono essere le capre urlanti in Thor Love and Thunder, e poi però faccia fare i 500 milioni e il CinemaScore all'eccesso invece di Deadpool e Wolverine. È una domanda che io mi pongo al netto poi dei gusti. E infine proprio questo eccesso che sta caratterizzando la Marvel degli ultimi anni, l'eccesso che poi diventa grande aderenza proprio estetica al fumetto, al fumettistico. Per esempio il Deadpool che c'è nell'ultimo atto del film, quel Deadpool insomma fatto solamente da un teschio, da uno scheletro insomma con l'elmo sopra, ricorda quello che abbiamo visto sempre in Thor Love and Thunder con la testa del figlio di
Sì.
Heimdall che campeggiava sostanzialmente, o ancora di più MODOK che era una testa gigante in Ant-Man. Quindi abbiamo 3 film con queste 3 teste sostanzialmente che volano, che volteggiano, sono 3 esempi di eccesso fumettistico, perché se nel fumetto sono cose che funzionano al cinema assolutamente non funzionano perché sono a dir poco ridicole. Però in alcuni punti, in alcuni frangenti, come Deadpool, il pubblico le apprezza, e in altri invece le boccia totalmente, come nel film di Waititi o nel film, appunto, il terzo capitolo di Ant-Man. Chiudo.
Sì, sul fatto di... Vabbè, bello il discorso delle teste, ma la terza testa, questa qui, Deadpooleggiante, piace perché al pubblico piace sostanzialmente... al pubblico piace passivamente un po' tutto del film. Però vabbè, la roba di Mangold che volevo tirare fuori perché mi piace nella maniera non populistica in cui la esprime, è una dichiarazione che ha fatto settimana scorsa a Hollywood Reporter, in cui in maniera un po' provocatoria, un po' sarcastica,
Ah, sì.
l'intervistatore, autrice, non ti so dire, l'intervistatrice, in maniera provocatoria gli dice: ah, quindi nel film di Dylan ci sarà Johnny Cash, perché ci sarà Johnny Cash nel film di Dylan, interpretato da Boyd Holbrook, e gli ha chiesto come mai non ci sia Joaquin Phoenix a interpretarlo, ovviamente era una battuta, e lui però ha dato uno spunto, ha detto: amo Joaquin, però non ha più 30 anni, o insomma quanti anni avesse Johnny Cash all'epoca in cui l'abbiamo trasposto nel film. E poi aggiunge: è strano che io abbia lavorato nell'industria dell'intrattenimento IP, perché odio la questione della multiverse building, della multi-universe building. Credo che sia il nemico dello storytelling, la morte dello storytelling. È più interessante dal punto di vista del pubblico vedere in che modo i Lego si mettono insieme per la costruzione, che non il modo in cui la storia lavori davanti ai nostri occhi. Poi aggiunge: per me l'obiettivo è sempre cosa è unico di un film e dei suoi personaggi. L'obiettivo non è farti pensare a un altro film o a degli easter egg o qualcosa di simile, che è una scelta, un atto intellettuale, non è un atto emotivo. E tu vuoi soltanto che il film lavori da un punto di vista emotivo. Questo penso riassuma perfettamente qual è il punto della situazione. E penso che la dichiarazione l'abbia voluta lanciare un po' come zappata sui piedi, proprio la settimana scorsa quando è uscito il film. Penso dopo aver visto la scena d'apertura e il modo in cui sostanzialmente, in maniera un po' scherzosa, per me molto fastidiosa, si decide di parlare, si decide di affrontare la sua morte di Logan del finale di The Wolverine. Penso gli abbia dato fastidio non poco quella roba lì. Anche perché all'annuncio del film lui fece uscire un tweet in cui semplicemente pubblicò l'immagine della tomba di Logan. E il fatto che il film si apra proprio con quello shot là della tomba di Logan che viene, insomma, violata,
Sì, che
penso sia anche un
viene
po'
profanata.
una meta battutina verso il James Mangold, che insomma
Sì,
ha
più che
tutte le
altro è
ragioni
proprio
del mondo.
la. Ecco, in realtà proprio in tutto il film è come se la Marvel desse un po' un colpo al cerchio e uno alla botte, cioè come se dicesse sì, vi piscio addosso perché non siete stati Disney finora, però poi vi asciugo anche e vi faccio due coccole.
Eh no, ma è quello, c'è un amare e odiare quel mondo, quei personaggi, quel gruppo editoriale, no? Che diede vita agli X-Men storici.
E poi alla fine però vi faccio anche il tributino come se fosse una cosa, come se fosse il video dei 18 anni, però di 18 anni di uno che è morto.
Come ho detto a Gabriele prima, mi piace anche come cosa, nel senso che lo vedo anche un omaggio a chi ci ha lavorato dietro, più un omaggio alle troupe
Sì,
sostanzialmente. Sia
però
un
il problema per me è
bell'omaggio.
il modo, perché c'entra poco con il resto del tono del film, cioè non il fatto che ci sia, ma come è stato appunto pensato e inserito, è su quello che io sono molto, molto
Sì, sono
scettico,
d'accordo, però
ecco.
pensa che è l'ultimo film che fa parte di quel filone, perché poi.
No, chiaro, chiaro, chiaro.
Vabbè, la provocazione del dottore riguarda TikTok. La questione TikTok te la riassumo con due cose. Uno, Madonna. Due, la composizione dell'immagine. Nel senso che, soprattutto nelle rivelazioni dei cameo, fai caso un po' alla composizione, se te lo ricordi almeno vagamente. Cioè, sono tutti mezzi
Purtroppo sì.
busti, tutti mezzi busti, col personaggio centrato o vagamente sul fianco dell'inquadratura, e quella roba lì è fatta per ritagliare un segmento verticale e pubblicarlo su TikTok,
È
senza avere
proprio una
difficoltà nel convertire il
sfilata di cameo in
formato.
quella scena. Sì,
È
sì,
una
sì.
sfilata di cameo, ma messa in scena perfettamente per farti, cioè, noi lo giriamo in formato
Sì.
cinematografico perché devi andare in sala inevitabilmente. In sala, se devi fare le storie, se devi fare foto allo schermo, ti è facile in verticale perché sei distante dallo schermo. Ma se vuoi farti uno screen record da casa e farci un Instagram
Esatto.
Reel, vedi che è facile ritagliarti il segmento verticale. Quindi quello sì, e sta roba era fatta identica e precisa in No Way Home. Nei momenti delle apparizioni. E la questione è Madonna, perché, raga, cioè, quella roba là è un TikTok. Soprattutto il
Vai,
pezzo
Gazzetti.
no, quando sulle note di Like a Prayer iniziano a combattere Deadpool e Logan. Praticamente è la loro, cioè, infatti, quando si sente Like a Prayer durante il loro primo duello a mezz'ora dall'inizio del film, pensavo tra me e me. Madonna mia, io qua mi gioco il pisello che tempo un'ora, un'ora e mezza e ci ritroviamo un'altra coreografia action però con Grease in sottofondo. E porca puttana, ci hanno messo veramente Grease. Cioè, era telefonatissima la situazione, cioè questo cercare di creare una complicità quasi da flirt tra i due personaggi, no? E sempre questo associare anche attraverso la colonna sonora la figura di Deadpool a qualcosa di cristotelico in maniera ovviamente sarcastica, non parliamo di Evangelion. Però, sai, Like a Prayer è un
Con il
pezzo in
Gesù della
cui.
Marvel.
Like a Prayer è un pezzo che gioca esattamente sul nome della sua artista. Quando mi nomini è come una preghiera, Madonna, ovviamente. E quindi si gioca esattamente su questo concetto anche con quella canzone. E hanno creato praticamente una sequenza TikTok. Anche perché nelle coreografie action di tre quarti dei film più di mestiere girati nell'MCU, l'action è spesso montato veramente male, nel senso che praticamente tra un
Non
cazzotto
si
e l'altro
capisce.
ci sono sei stacchi di montaggio e non capisci qual è il punto di vista sulla scena, e non capisci banalmente chi colpisce cosa, se quel qualcuno o quel qualcosa che è stato colpito si è ferito, ha subito il colpo. Cioè, lo spezzatino di montaggio, lo spezzatino di decoupage è una roba che uccide l'action. Qui ci sarà un motivo se si stacca molto poco in questo film. No, a manifestare al massimo questa cosa, il piano sequenza rubato da Old Boy, no? Con l'autobus 600 Deadpool. E ci sarà un
Citato.
motivo, cioè quella roba lì
Quello
non è fatta per motivi manieristici, non perché, raga, facciamo un'inquadratura in uno shot, sai che figata, sai quanto spacca sullo schermo, no? È fatta perché quelle coreografie lì sono musicate. Meno stacchi e più la roba è TikTokabile. Cioè, e quel poco di montaggio che c'è interno all'azione delle coreografie di combattimento è esattamente in linea come monti un TikTok, a livello di quantità di tagli e di cambi di prospettive. Quindi la risposta è assolutamente sì. C'è proprio l'intento di creare per lo spettatore la possibilità di andare incontro a una roba del genere. Cioè, pensa anche al momento assemble sul finale del film, prima del combattimento in metropolitana, che hai Deadpool e Logan attaccatissimi. Con un'inquadratura quasi grandangolare, praticamente hai un quinto di schermo, il quinto centrale dello schermo che contiene soltanto loro due. Quella roba lì è fatta per essere ritagliata. Il resto dell'inquadratura è lì giusto per far presenza.
Perché siamo al cinema, insomma, e quindi dobbiamo sfruttare anche il 2.35 e non lo sfruttiamo, perché insomma. Più che altro mi accodo a quello che avete detto entrambi, sottolineando una cosa, forse facendo il capitan ovvio della situazione. Innanzitutto, mi si sente? Cioè, mi si è abbassato?
Sì,
Mi
sì.
sono... Faccio forse il capitan ovvio della situazione, ma mi premeva di sottolineare una cosa. Cioè, tu, Gabriele, dicevi il fatto di TikTok. Tu, Giuseppe, hai sviluppato, hai sviscerato l'argomento TikTok, no? Sul fatto che... Il problema però è che, a parte quello, non c'è il film. Nel senso che la trama, per quanto io l'abbia trovata un pochettino più presente rispetto a No Way Home, che per me era 2 ore e mezza di nulla, se non quei 10 minuti dei tre Spider-Man, dove praticamente facevano anche il live action del meme dei tre uomini ragno. Soffre dello stesso problema di No Way Home, cioè che poi quello continua ad essere l'ultimo film Marvel che io ho visto al cinema, per cui è il mio riferimento. E devo dire la verità, a differenza di No Way Home, questo qui mi ha divertito un po' di più vederlo. Almeno l'esperienza in sala è stata un pochettino più piacevole. Là proprio non c'era neanche la cosa di dire mi sto divertendo. No, era quando finisce. Cosa che mi sono ritrovato a pensare un po' nella seconda parte, perché dico, ok, Deadpool, va bene, abbiamo capito che sei quello che sei praticamente il Ricky Gervais della Marvel, però appunto sei Ricky Gervais e non sei Giorgio Montanini. Diciamo, non è che le tue cioè, sei un personaggio satirico, non sei un personaggio pungente, nel senso che fai le battute così, ma sono... E beh, poi il problema di Deadpool è proprio quello di essere tutto calcolato, per quanto... Alcune battute secondo me funzioni, no? Cioè, e sono comunque, io lo trovo comunque piacevole mi piace come idea, ma a parte quello, non c'è il film. C'è una storia così che però è buttata un po' là. Poteva essere un bel modo di prendere in giro seriamente il fatto di, cioè, il fatto di aver lasciato un po' a morire quei personaggi, però anche là c'è il ritorno dei quando ci sono poi i camei e dici ti rendi conto che il film vive per quelli, ma tutti i film ormai vivono per i camei, cioè come se dovessero appunto dare un senso ai contratti dei vari attori. Questa almeno è l'impressione che mi dà da profano e da non marvelologo. Però se ancora Rob Trehan non si è tolto il vizio, vuol dire che, cioè, comunque, ritorno alla prima domanda. Che sta succedendo negli uffici stampa della Disney? Probabilmente stanno mungendo la vacca finché dà latte. E poi, però, diciamo che pure là si sta esaurendo, secondo me.
No, quello figurati, il punto è proprio che hanno capito che, percepito quantomeno, che il latte è finito. Di conseguenza la questione multiverso, che in partenza voleva essere, chiaramente, anche senza che venisse dichiarato, un cercare di ricongiungersi con una radice fumettistica ben chiara, nel senso la questione dell'intreccio delle linee temporali degli universi. Serie a fumetti subiscono nel corso di 50, 60, 70 anni di editoria, vari reboot. No, finisce una serie e parto con la serie Ultimate, diamogli un nome, poi parto con la serie Amazing, parlando di Spider-Man, e così via all'infinito sostanzialmente. Ogni tot ho bisogno di ributtare quell'universo, quei personaggi, un po' per adattarli editorialmente al modo in cui cambia il mondo, perché no? Un po' semplicemente per svecchiare, un po' per cercare di variare, per cambiare gli autori, i disegnatori dietro a determinate storie, albi a fumetti. Di
E per
conseguenza arrivi a un
raggiungere anche
certo
nuovo
punto.
pubblico.
E per raggiungere anche un nuovo pubblico, vedi la più grande rivoluzione Marvel, Miles Morales, e vedi quanto ha spostato le cose quel personaggio lì aggiunto a Peter Parker, che non sostituisce ma che affianca. Di conseguenza poi si sono ritrovati a un certo punto in cui avevano molte tempoline, molte timeline, molte versioni delle stesse storie a fumetti degli stessi personaggi, e da lì nasce l'idea di creare l'idea del multiverso, cioè la possibilità che queste storie a un certo punto si incrocino. E quindi, bah, anche lì, mettendo insieme matasse di pubblico che magari non si sono mai incontrate, perché magari a te piace solo il Batman di Miller, a me piace solo quello di Azzarello, creando un crossover tra le due robe, praticamente accontenti un po' tutti. È ovviamente una roba che porta del fanservice, ma in realtà è una roba che fumettisticamente è stata sviscerata splendidamente in molte storie. Vedi anche Secret Wars, che profaneranno nel 2026-27, insomma.
27, 27 Secret Wars.
27, pensano poco. Quindi il punto qual è? L'intenzione nel 2019 di annunciare, ragazzi, qui apriamo con la saga del multiverso. Era una chiara intenzione di cercare di replicare quella finezza, perché è una finezza sia commerciale che narrativa ed epica, di unire gli universi, di unire le realtà temporali e quindi possibilmente di unire, perché no, anche le precedenti versioni di determinati eroi che già ci sono visti, non lo so, Hulk di Lou Ferrigno, la Torcia Umana che abbiamo visto in questa stronzata di Deadpool e Wolverine, i tre Spider-Man, i villain dei vecchi Spider-Man ributtati. L'intenzione era chiaramente quella, cioè era molto fine, molto nobile e che andava più incontro rispetto al cinema MCU, che è un cinema inevitabilmente più legato all'idea stessa di audiovisivo che non derivava in maniera, sai, troppo dipendente, tossica dalle proprie controparti a fumetti. Esempio, Civil War fumettistico è una roba, Civil War cinematografico non c'entra assolutamente una sega. Cioè, si è sempre cercato di trovare le giuste distanze rispetto alle versioni su carta. L'idea del multiverso andava nella direzione opposta, cioè avviciniamoci un attimo all'editoria a fumetti, che è un po' quello che si sta facendo adesso con Joker Folie Ad. Cioè, ci allontaniamo da Martin Scorsese, dal cinema, ci avviciniamo alle radici del personaggio con la questione crime, la questione legal, la questione delle bande e Harley Quinn soprattutto, che è la quintessenza del crime in quel mondo lì. E poi la cosa è deteriorata, perché si sono resi conto, a parte di aver esaurito nel parco personaggi quelli più carismatici, perché una volta finiti gli Iron Man, gli Hulk, i Thor, eccetera, eccetera, che cazzo rimaneva di veramente rilevante? Gli X-Men. Ma gli X-Men ce l'hai bloccati fino al 2028 da contratto. E non apriamo la parentesi sul come dovrebbero fare per sbloccare quei contratti perché è un delirio. Cioè, entro il 2028 non possono fare quella roba lì. E quindi negli ultimi 3 anni quello che è successo sostanzialmente è stato dover ripiegare su eroi minori, fumettisticamente, con meno popolarità di partenza rispetto a un Tony Stark o uno Steve Rogers, e sostanzialmente senza fondamentalmente mettere in mano a dei creativi con la C maiuscola certi personaggi che non hanno di loro una forza, e le loro trasposizioni sul grande schermo non hanno fatto altro che confermare la debolezza e l'asetticità di determinati personaggi. Penso agli Eterni, penso a Captain Marvel, che in realtà deriva già dalla saga dell'infinito, ma da Marvels. E quindi la piega qual è stata? È stata quella di andare incontro alla soluzione più commercialmente valida dietro al multiverso, cioè puntare tutto sul cameo. Perché lì, cioè, raga, a livello marketing è intelligentissima la mossa. Cioè, tu sai benissimo che da quasi 20 anni a questa parte la gente va in sala quasi più per vedere la post-credit che non il film stesso, molto spesso, no? Di conseguenza hanno deciso di espandere quella roba lì al film intero. Cioè, ormai l'hype non è più sulla post-credit, non del tutto. L'hype è sulla sagra del cameo cui vai incontro nel momento in cui vai in sala. Nel senso, anche i film più insignificanti di questo filone del multiverso, della fase 4, presentano dei camei completamente a gratis, no? In The Marvels completamente a caso c'è Beast fatto in CGI nella post-credit, cioè, nel senso, si va sempre incontro a quello. Quindi la soluzione un po' al perché si è arrivati a questo punto editorialmente nel mondo MCU è quello, che si è cercato di prendere una scelta vagamente autoriale nel 2019, che poi il box office vuoi anche il post-pandemic non ha permesso di poter fare, e quindi vai incontro a un No Way Home girato in fretta e furia, tutto con le seconde unità per non far scoprire che c'erano i vari Dafoe, Garfield sul set, Maguire, eccetera. Praticamente il tuo maggior successo dalla pandemia in poi è un cinepanettone senza trama che ammazza l'epica del personaggio dell'Uomo Ragno e che ammazza anche la dinamicità dell'eroe.
E che
E quindi
ammazza
la
anche i
cosa non è
cattivi,
cambiata in
300.
3 anni, e che vuole ammazzare anche i cattivi. La situazione non cambia di una virgola in Deadpool e Wolverine, anzi, anche perché, dati alla mano, mezzo miliardo in un weekend, perché dovrebbero cambiare linea editoriale? Domanda. Assolutamente no. Cioè, la questione Robert Downey Jr., Doctor Doom, Victor Von Doom, Dottor Destino, è esattamente la conferma. Cioè, adesso si va ancora di più verso una sfaccettatura da fanfiction, neanche più da fanservice.
Sì. Più che altro, ecco, la domanda che mi faccio dopo, diciamo, aver visto alla luce anche di questa riflessione è di fare un po' il confronto fra quando sono arrivati gli ultimi film degli Avengers e qual era la situazione in quel momento là. Perché prima di Avengers Infinity War, innanzitutto ce ne erano stati altri due di film degli Avengers, quindi sono stati anche più prolifici da questo punto di vista. Però nel frattempo avevano costruito dei personaggi, avevano creato le condizioni affinché il crossover fosse intrigante. Cioè, adesso lo è a prescindere, però comunque quei film là avevano più storia, fondamentalmente. Almeno questa è l'impressione che ho. Adesso questa manovra, diciamo che è appunto solo marketing de del fare de dei film una sagra del cameo, non costruirà praticamente niente. E quindi dico, da questi due crossover, da questi Doomsday e da questo Secret Wars, ma che cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, nel senso, anche là, 3 ore di scemi che fanno, di scemi con la tutina. Cioè, perché poi alla fine, se devono fare, se non c'è storia, se non hanno avuto uno sviluppo di personaggio che gli consentirà poi di confrontarsi, poi appunto proprio di diventare, di vivere sullo schermo, di essere dei personaggi nel momento in cui si devono unire. Che spessore potranno mai avere questi personaggi? Nel senso, abbiamo visto che in realtà di base il supereroe è un personaggio che ha, cioè che lo spessore glielo dà l'autore, glielo dà quello che lo scrive più che chi lo disegna, cioè quello che lo scrive, quello che gira il film. Adesso, visto anche la scelta di non prendere più praticamente autori, perché hanno perso pure James Gunn, e praticamente, a meno che non decidano, non abbiano una conversione dell'innominato e decidano di mettere tutto in mano a Raimi, cosa che vedo alquanto improbabile. Come potranno mai essere questi i film già annunciati, se non appunto un po' un raschiare il fondo del barile e praticamente cioè lasciare la realizzazione dei film più al reparto marketing che al reparto, cioè al reparto sceneggiatura, al reparto regia, cioè finché lo devono fare i marchettari o lo devono fare i cinematografari, sto Marvel Cinematic Universe, capì?
Avengers, i due Avengers lo devono fare per forza quelli dell'ufficio stampa, ma per un motivo semplice: i vecchi Avengers funzionavano per un motivo. Fase 1 della saga dell'infinito: Iron Man 2, l'incredibile Hulk, Captain America, il primo Vendicatore e Thor. Pigli 5 film che piacciono un botto al pubblico, li metti insieme ai The Avengers, in cui aggiungi anche 3-4 personaggi nuovi. Cazzo, è una roba che ha
Ecco.
appeal al di là di tutto.
Age of Ultron.
Infinity War, no, voglio passare a quello perché è più interessante. Cioè, la prima ora di Infinity War in sala era tutto un porco. Stavo per bestemmiare, l'avrei dovuto tagliare. Porca puttana, è
Porco
comparso.
Pio.
Oddio, ci sono i Guardiani della Galassia, tutti a urlare come i dementi. Entra in scena Thor, tutti a urlare come gli idioti. Spider-Man che si lancia dal treno in corsa, tutti a urlare come gli idioti. Perché sono personaggi amati, sul quale è stato costruito un rapporto empatico nei confronti del pubblico. Anche con Thor, che è quello che ha la tetralogia più brutta in assoluto. Perché il salvabile è quello di Branagh, a me piace Ragnarok, ma obiettivamente non è niente di che. Per il resto è una tetralogia orrenda, eppure anche lui, anche su quel personaggio, è stato creato un rapporto di forte empatia rispetto allo spettatore. Immagina adesso avere un Avengers 5, Doomsday, in cui c'è la prima ora che è presentazione dei personaggi, e vedi entrare in scena Shang-Chi! Ma veramente credete che
Salute.
qualcuno urlerà in sala? Cioè, nel senso, appaiono gli Eterni, qualcuno urlerà mai in sala? Cioè, e quello è il punto, arriverai a questo dittico nuovo. Un dittico nuovo in cui l'unico motivo di interesse per il pubblico è Doctor Strange, se Benedict Cumberbatch non fa la pazzia e rescinde il contratto, i Fantastici 4 forse, perché magari il film farà cagare al pubblico, non lo possiamo sapere, e Robert Downey Jr. Tolto
Spider-Man.
quello è una cozzata Spider-Man, i due Spider-Man, perché c'è anche Miles Morales nelle Secret Wars, e quindi sarà una cozzaglia di personaggi detestati dal pubblico, salvo un paio, e quindi praticamente non hanno neanche il tempo, perché tra 2 anni c'è sto film, nel mezzo esce Thunderbolts, esce forse un altro Spider-Man, e
Capitan
quindi
America.
Fantastici 4, Capitan America e Fantastici 4, cioè pensate, quindi praticamente sarà un tentativo, che non si può neanche fare perché non hai tempo, di cercare di vendere bene al pubblico quei personaggi che hanno odiato nei loro stand-alone, Captain Marvel, santi Dio, questi si uccidono in sala, cioè una strage in sala, ed è quello il punto.
Prego.
Cioè, manca esattamente quell'idea alla base dei vecchi film crossover, cioè il crossover si deve basare su un affetto che si ha verso quei personaggi, cioè qua ci avrai anche i Guardiani della Galassia nei due Avengers nuovi, ma senza James Gunn che roba sono quei personaggi? Sono di un piattume assurdo, lo vedi in Endgame, perché su Endgame non ci ha lavorato James Gunn, e lo vedi che Rocket sta là a fare pupazzetto, è Nebula, idem.
Non hai costruito appunto un'empatia, cioè non hai proprio costruito, ma è questa appunto la responsabilità del non costruire il rapporto, cioè un affetto nei confronti, cioè, che c'è tra pubblico e personaggio, a chi va imputata questa cosa? Al produttore, cioè, diciamo a Kevin Feige o chi per lui che decide di appunto trasformare il Marvel Cinematic Universe in qualche cosa di fin troppo industriale e poco creativo.
È quello, cioè i
Allora,
film
io.
possono essere anche una merda, scusami un attimo, i film possono essere anche
Sicuramente.
inguardabili, l'unica roba che ti serve è creare un legame empatico rispetto ai personaggi. Raga, Ant-Man 2 era una roba di un asettico imbarazzante, oh, ma vuoi dire che arrivi alla fine del film senza voler bene a
Ah,
Evangeline
Ant-Man.
Lilly? Cioè, nel senso, no, Ant-Man gli vuoi già bene perché il primo film è
Alla
veramente
Vespa,
figo,
dici.
sì, Cioè, quella roba deve fare il film, la fa, appunto, il film è inguardabile, serve solo a fare il gancio con Infinity War, sti grandi cazzi, cioè, fa quello che deve, che è una cosa che si è persa oggi, non la si sa fare, anche perché scelte di casting tremende ultimamente, anche Oscar Isaac come Moon Knight non ha funzionato per nulla, cioè, vorresti pigliarlo a calci per 8 puntate.
Sì, no, allora guarda, riguardo a questa questione Kevin Feige, creatività e autori, no? Che ne abbiamo parlato prima, il problema secondo me è che in realtà, cioè se noi andiamo a vedere quando Feige e Co. hanno deciso di ingaggiare questi autori, che possono essere Gunn e Raimi, e io mi fermo qua, sono state delle eccezioni. Cioè, anche quando hanno provato a ingaggiare Edgar Wright per il primo
Sì.
Ant-Man, che poi ci sono divergenze creative, insomma, diciamo, l'hanno licenziato. E infatti, il primo film di Ant-Man è molto bello anche perché ancora ci sono dei residui di quello che aveva lasciato Wright. Però in realtà, la fortuna della Marvel, almeno nelle sue prime tre fasi, si è fondata in realtà non tanto su un approccio autoriale, ma più appunto su un approccio prima di tutto industriale. E creativo, dove però l'autore in quel caso non erano i singoli registi, ma era Kevin Feige, che era il grande demiurgo organizzatore che andava ad assumere, insomma, registi molto capaci, che non definirei autori comunque. Poi, per carità, io voglio anche bene ai vari Jon Favreau, ai vari Joe Johnston, ai vari Peyton Reed, ci mancherebbe, sia chiaro.
Ma per me Jon Favreau è uno dei migliori registi dell'universo, dopo spiegherò il perché, sono in parte serio.
E voglio anche molto bene a queste personalità, però chiaramente non posso mettere le loro carriere anche dal punto di vista non solo storico, ma proprio creativo, sullo stesso livello di quella di Sam Raimi che ha fatto Strange 2 o quella di Gunn. Cioè, questo che voglio far passare come tesi, ecco. Quindi il problema qui, secondo me, è proprio Kevin Feige, ovvero Kevin Feige che delude e non è più bravo come prima, non solo da un punto di vista di grande organizzatore di produzioni cinematografiche, ma proprio in quanto ormai ha perso un po' lo smalto creativo, che è sempre stata la cosa che ha trainato e ha portato al successo la Marvel nelle prime tre fasi, e dove appunto il progetto spesso ha anche rischiato, perché insomma lanciare e spendere 200 milioni di dollari per fare il primo Guardiani della Galassia con dei personaggi che praticamente, al di là ovviamente del fandom fumettistico, che per carità è sempre fondamentale, ed è sempre stato fondamentale per il lancio dell'universo e poi per il suo sviluppo, però al di là di quello erano personaggi praticamente sconosciuti, come può esserlo anche un Ant-Man o anche il primo Iron Man, insomma, chiaramente non era allo stesso livello di popolarità, parlo chiaramente sempre di chi non conosce i fumetti, di altri personaggi Marvel che però per motivi appunto editoriali di diritti non potevano usare, come appunto i vari Spider-Man, Fantastici 4, X-Men e via dicendo. Quindi qual è il problema adesso, post-Endgame? Che manca innanzitutto la parte, diciamo, l'intelligenza creativa da parte di Kevin Feige, e venendo a mancare questa, più altre contingenze che comunque dobbiamo per forza di cose citare, ovvero il Covid innanzitutto, gli scioperi, soprattutto la dirigenza di JPEG, che creativamente ha avuto un impatto molto forte, ovvero il fatto che l'ex presidente Disney abbia praticamente ordinato un'infinità di serie per Disney Plus che dovevano originariamente essere collegate ai film. È chiaro che questa scelta, insomma, al buon Feige, non, come abbiamo visto poi, insomma, con il Tron Tiger, non era mai andata giù sostanzialmente. Per carità, ci sono delle eccezioni, perché è chiaro che invece su Daredevil come serie ci punti molto lui in primis, però sento credere che a Feige interessasse produrre e girare una serie come Ironheart, come Agatha, come Moon Knight, come Vision Quest, che non sappiamo ancora, non abbiamo ancora l'ufficialità, e via dicendo, altre serie. Quindi, c'è innanzitutto un problema di contesto, appunto tutti questi problemi, un problema di Feige come creativo, e qual è la soluzione di questo? È non essere più creativi, non rischiare più come si rischiò con Guardiani della Galassia o con altri progetti, ma appunto, come dicevo in apertura, andiamo a leggere cosa scrivono i fan su Reddit, e quindi andiamo praticamente a passare la palla a loro dal punto di vista creativo, e quindi richiamiamo Robert Downey Jr. e quindi richiamiamo i Russo, e quindi facciamo la sfilata dei cameo in Deadpool e Wolverine. E infine bisogna, secondo me almeno, bisogna anche dire che ormai siamo in una situazione effettivamente dove il pubblico poi comunque ha risposto molto positivamente a questo tipo di approccio, perché è stato lui in primis, insomma, a proporlo, e quindi abbiamo i 500 milioni ormai quasi raggiunti anzi, che verranno raggiunti praticamente stasera, da Deadpool e Wolverine, e via dicendo, insomma.
Che stavi
No,
dicendo?
sì, infine, appunto, l'ultimo esempio che volevo citare nella questione Marvel e rapporto con gli autori è il caso di Chloe Zhao. Ingaggi una regista, in realtà l'hanno ingaggiata prima del trionfo di Nomadland, questo va menzionato, quindi lì c'è stata in realtà grande visionarietà da parte di Kevin Feige, perché si è andato a prendere una regista Leone d'Oro e premio Oscar prima che vincesse questi due importantissimi premi. Però com'è andata? Male da un punto di vista degli incassi, fermo restando che contestualizziamo l'uscita del film al 2021, ovviamente, e al periodo ancora prettamente, appunto, immediatamente, anzi, post-pandemico. Però lì c'è stato uno scollamento importante da segnalare tra il film e la Marvel e la critica americana, che di solito invece ha sempre foraggiato e sostenuto questioni anche ideologiche, ma come è sempre stato nella critica americana, per questioni di protezionismo dell'industria, del prodotto americano. Invece in quel caso sostanzialmente la critica ha voltato le spalle a Marvel, e la maggior parte dei commenti negativi vertevano proprio sull'eccessiva autorialità del film, ovvero che la Zhao aveva fatto il suo film fregandosene, o meglio mettendo da parte invece un appeal più commerciale e più universale, più di massa, che la critica americana ha sempre invece molto sostenuto e lodato positivamente.
La questione Zhao è ancora molto paradossale perché lì Kevin Feige, cioè lì la maestria non sta neanche troppo in Kevin Feige, sta nell'agente di Chloe Zhao che penso sia l'uomo più forte dell'universo
Certo.
perché ha preso una che aveva fatto due film da Mubi come The Rider e Songs My Brother Taught Me, più ha preso questa qua che era praticamente un'attrice da lungometraggi in esclusiva su Mubi e le ha fatto finire un Marvel movie in tasca non si sa come. Anche col credit di sceneggiatrice, quindi con la possibilità anche di modellare l'arco narrativo e la struttura del film a suo piacimento, ovviamente soltanto in parte. Poi Feige si è trovato la gallina dalle uova d'oro perché a Eternals, già girato e quasi post-prodotto, si è trovato la possibilità di poter mettere nel trailer dalla regista premio Oscar di Nomadland. E quello è stato un miracolo in terra, per carità. Giusto quello che dici sulla questione del perché è stato rigettato il film. Perché lei ha fatto il suo film, che è una cosa che nessuno dice. Perché per molti è semplicemente un brutto film. No, è un brutto film per altri motivi. È un brutto film perché è scritto da una che non ha idea di come sia fatto fisicamente un albo a fumetti, non ha idea di cosa cazzo sia l'epica supereroistica, né legata al comic, lo vedi, né legata soprattutto allo stesso MCU. Cioè lei è un pesce fuor d'acqua che forse non ha manco mai visto l'Iron Man di Favreau, non ha forse mai visto Infinity War, non ha idea di quale sia il contesto di messa in scena e di costruzione dell'epica in quel universo espanso. E quindi lei è arrivata, ha fatto con molta ingenuità e impreparazione il suo film, nel bene e nel male. Poi lascia stare che non funziona anche per altri motivi molto più pragmatici, però il punto che lo izzava è esattamente quello. Ed è stata quella. Io James Gunn non lo metto neanche nelle eccezioni, Cioè James Gunn era in linea con le loro scelte all'epoca, ai tempi del primo Guardiani, perché veniva da Super, che era proprio un tentativo di dire: «Ehi ragazzi, guardate, voglio fare l'MCU!» Funzionato il suo bait a Kevin Feige facendo Super, che è una parodia, e lui veniva da Slither e Tromeo e Juliet, che erano robe ancora diverse, e dagli Scooby-Doo, dittico incredibile. Il punto saliente di James Gunn è esattamente quello, lui viene preso come uno che ha fatto un film in linea con la moda del tempo, cioè il cinema di supereroi, anche se Super è un soggetto originale, ed è stato portato poi in Marvel a dirigere dei personaggi che sulla carta potevano prestarsi a quel tipo di demenzialità, figlio della sua esperienza alla Troma. E Guardiani ha funzionato per quello, però non ci dimentichiamo che Guardiani non è per un cazzo un film d'autore, nel senso l'unico accenno di James Gunn che c'è nel film è il creare un gruppo di cinque personaggi, cinque eroi che sono tutto fuorché eroi, sono dei freaks che poi lui chiama creep nel terzo film, da freaks a creep, sono dei creep che imparano a fare gli eroi e soprattutto sono cinque personaggi dove ognuno ha la propria ironia. Cioè, sono molto sfaccettate le comicità dei protagonisti di Guardiani della Galassia. Quello è l'unico accenno di autorialità. Poi l'autorialità viene nel momento in cui dai libertà sul 2 e poi succede quel che succede con il licenziamento, DC Comics e quant'altro. Però Gunn non lo metterei neanche in quelle scelte autoriali. Le uniche due scelte autoriali fatte, là in mezzo, sono Chloe Zhao a caso e Sam Raimi. Anche se, e qua spezziamo una lancia, A me tre quarti degli autori dei primi film Marvel piacciono, come autori di mestiere in quel contesto, da
Sì,
Peyton Reed,
sono bravi
sì,
registi.
è bravissimo a
Josh
dare
Whedon, certo.
il senso di gigantismo al personaggio dell'uomo formica, soprattutto nel primo. Joss Whedon, assolutamente, che fa un grande lavoro di tagli e cuci per tenere insieme a livello anche di screen time e presenza quegli eroi e creare, no, una chimica, soprattutto con i personaggi di Mark Ruffalo e Renner, che non si erano mai visti prima di quel momento lì, cioè è estremamente funzionale tutto il contesto. E quindi sì, ma gli stessi Russo, i Russo hanno fatto
Scott
due
Derrickson.
robe molto belle, due robe meno belle, Scott Derrickson
Più che altro, l'unico grande assente, purtroppo, perché sarebbe stato un bel acquisto da parte dell'MCU, è Matthew Vaughn, che ha fatto, tra l'altro, nello stesso anno di Super, ha fatto anche lui la sua parodia dell'epica supereroistica con Kick-Ass, che per me rimane uno dei film, dei cinecomic più godibili degli ultimi, cioè di quel periodo là, perché è proprio bello da vedersi e che cazzo, proprio è divertente. Le scene d'azione sono fatte bene perché Matthew Vaughn sa fare le scene d'azione. Era finito a fare X-Men First Class, però poi dopo quello è diventato schiavo di Mark Millar praticamente.
Di se
Secondo me ci avrà.
stesso, di se stesso.
Sì, è di se
Avrà
stesso.
qualche. Ormai è convinto, cioè, è troppo contento di sta roba che ha creato un franchise molto espanso e quindi fa solo quello. Comunque, beh, Kick-Ass sì, molto godibile, però insomma, Matthew Vaughn, il grande merito di Matthew Vaughn è aver fatto il mio film preferito di X-Men in assoluto, che X-Men First Class è pazzesco. Non sa manco lui
Bellissimo.
come l'ha fatto, probabilmente, però questa è un'altra storia. Tornando a noi, da dove eravamo finiti sui discorsi? Ah, Kevin Feige e la creatività. E lui è il primo ad aver gettato la spugna, quello è il problema. Lui è il primo ad aver accettato il fatto che, se vuole, per un mero vezzo o per evitare che i serial killer ingaggiati da Bob Iger lo vadano a trovare a casa e a coltellarlo, poi per quello, poi per quell'altro, per esigenza o per vezzo personale, sta cercando di tenere in piedi la baracca e sa benissimo che l'unico modo è quello, è andare appresso a Reddit sostanzialmente. E quindi stiamo assistendo sostanzialmente alla mutazione subita dalla pelle di un titano che era l'MCU, ed è irreversibile la cosa, non si può tornare indietro. Perché tornare indietro significa rischiare, non c'è più tempo per rischiare. Anche perché ormai io, cioè, la crepa editoriale insita a Hollywood c'è, nel senso, se ti aspetti il prodotto ad alto budget autoriale, vai a vedere il film della Warner, non vai a vedere il film della Disney, cioè ormai è chiaro, anche perché Disney purtroppo, cioè, eredita tutta la merda di JPEG, e quindi ormai Disney per i prossimi 2 o 3 anni sarà solo risaniamo debiti. Cioè, Moana 2, che era una serie TV, è diventato un film, ho visto il trailer l'altro giorno, è orrendo, cioè nel senso si vede che è una roba televisiva. Quello, Inside Out 2 esiste solo per quello, cioè non esiste un film d'animazione che si fa in 2 anni a quel livello, e la vedi la frettolosità di Inside Out 2 al di là del fatto che piace a tutti. Però il focus di Disney è creare, portare al pubblico soltanto prodotti che abbiano un cinema score dal B più a salire. Inside Out 2 è un film fatto soltanto per piacere, cinema score A, 1,5 miliardi di incasso, miglior incasso d'animazione della storia di Hollywood. Deadpool and Wolverine arriva al miliardo entro mercoledì della settimana prossima, cinema score A. Che è un paradosso, perché faccio il rated R, che è il divieto under 14 negli Stati Uniti, non accompagnati, quindi un film che deve essere respingente proprio per la sua natura di rated R, che però è un cinema scorra, e cinema scorra significa roba che piace a tutti. Cioè, capite che c'è un cortocircuito a livello editoriale qua in mezzo. E ripeto, il punto di non ritorno è dato anche dal fatto che il pubblico l'alternativa ce l'ha. L'alternativa è The Batman, sarà Superman che lo piglierà in culo perché sta roba di Dottor Destino, Robert Downey Jr. ha ammazzato Superman commercialmente, purtroppo, o quantomeno gli ha tolto il miliardo dalla tasca sicuramente. L'alternativa però ce l'hanno in George Miller, in Denis Villeneuve, in Matt Reeves, in James Mangold che farà Swamp Thing per la DC. Le alternative ce le hanno da quel punto di vista là. Ormai c'è una spaccatura. Da un lato c'è il reietto della Marvel che sta facendo il suo universo con Black Jack e Squillo di Lusso, dall'altro hai il padre padrone che sta accettando che quell'idea lì è morta.
E poi infatti è particolare il fatto che nel nuovo DC Universe, diciamo, a capo non c'è solo appunto un produttore tradizionale dal punto di vista professionale come Safran, ma appunto c'è James Gunn, che non viene dalla produzione come può essere un Kevin Feige, che poi si presta chiaramente, anche se non accreditato, a tantissime scelte creative, questo è chiaro. Però James Gunn è effettivamente un creativo a tutti gli effetti, perché insomma sceneggiatore e regista, insomma. Quindi è già effettivamente una collaborazione molto interessante. Quindi appunto magari i nuovi film DC potrebbero anche puntare a degli incassi, parliamo di poche centinaia di milioni magari, però magari degli incassi più bassi rispetto ai grandi tentpole che abbiamo visto negli ultimi anni, insomma, pre-Covid, dei supereroi, però appunto cercando di essere più prestigiosi sostanzialmente, quindi andando a intercettare anche il circuito dei premi, come appunto voleva, come si è stato anche fatto poi con Joker, con Matt Reeves, che comunque qualche nomination, seppur tecniche, ma sono comunque nomination all'Oscar, sono importantissime, sono
Sì,
pesantissime.
Marvel non porta mai nomination agli Oscar a casa,
No,
salvo Black Panther
esatto.
che è più un fattore
Vabbè,
culturale che altro.
sì, sono gli effetti visivi che poi non vince mai praticamente.
Sì.
che è paradossale. Comunque, detto ciò, quindi veramente si pone davanti, poi chiaramente ancora questi film non sono usciti, quindi non sappiamo, però chiaramente valutando le mosse appunto creative, effettivamente di assunzioni che fa Gunn, quindi Mangold innanzitutto, la presenza di Reeves, oppure ancora il modo in cui si parla della serie su Lanterna Verde, che quindi insomma c'è di mezzo HBO, poi c'è di mezzo addirittura riferimenti molto alti e molto importanti come True Detective, di certo insomma. La Disney quando presenta una serie Marvel Disney Plus di certo non cita True Detective come ispirazione, quindi capiamo che siamo veramente su proprio approcci creativi e anche di comunicazione al pubblico, a un pubblico anche possibilmente leggermente diverso rispetto a quello Marvel Studios, anche magari un pubblico un po' più adulto a livello di target sostanzialmente, di età, non necessariamente rated R, sia chiaro. Però magari non necessariamente esclusivamente per bambini o per ragazzini, è questo che voglio dire. Quindi veramente ci troviamo davanti appunto in potenza all'alternativa sostanzialmente, che forse è quello che ci vuole in un momento storico che, anche qui guardando il contesto più generale, è anche il filone supereroistico, no? E ormai per tutti i film che sono stati fatti, perché andando indietro ormai sono veramente tanti film, sono decine di film di supereroi che abbiamo visto, che le persone hanno visto, c'è anche un momento di stanca proprio che appartiene al filone, quindi questo è naturale che ci sia, quindi veramente Gunn potrebbe proporre un'alternativa.
No, ma guarda, tu dici che dobbiamo aspettare di vedere i titoli per poter valutare questo aspetto anche relativo anche all'incasso, un po' più contenuto nelle aspettative. Ma guarda che in realtà la prova ce l'ha già adesso. Non necessariamente sui prodotti DC, ma sul franchise, cioè sul franchise, su Corporation Warner in assoluto. Perché il New Deal di Warner, quando è subentrato Discovery, e ringrazierò sempre Dio per quel giorno meraviglioso per l'umanità, si sono accese tante lampadine in Warner. Innanzitutto vedere che un film da 50 milioni come Joker, estremamente attaccato all'autorealità del cinema americano, incassi 1 miliardo da rated R. Quello vuol dire rated R, che ti pigli un C più di CinemaScore, se non erro, e fai 1 miliardo col passaparola, perché crei qualcosa di respingente ma al contempo che diventi popolare e che, vabbè, poi ha generato anche, insomma, anche un riciclaggio, no,
E anche
dell'iconografia
di
del
moda,
Joker, i
anche di
movimenti
moda però.
politici e anche di moda, assolutamente, anche di moda estetica ti parlo. Cioè, quanti
Sì.
manifestanti in piazza avevano il trucco di Arthur Fleck sugli
Solo
affici?
V per Vendetta è guaiato solo da quel film là.
Praticamente sì. E lì si sono accese le lampadine in casa Warner Discovery. E lì ce l'hai le prove, ce l'hai a partire dal 2021 in poi. Cioè, non gliene frega un cazzo di andare in perdita con Dune. L'hanno fatto uscire in contemporanea sulla piattaforma streaming. Può essere un caso troppo estremo, d'accordo, The Batman non è un successo esorbitante, non è un film miliardario, è un film da 700 milioni circa.
Esatto.
Però qual è la caratteristica? Warner sta sfruttando un sacco di territori in cui è possibile recuperare a livello fiscale centinaia di milioni di dollari sul budget. Cioè, raga, Dune uno lo guarda e pensa, ok, 400 di budget, no, 150, 180 per la precisione. Ed è folle se vedi il risultato finale. Questo perché hanno girato in territori che permettono loro, anche quando girano in interni
Sì.
studio, scelgono il Canada o il Regno Unito,
Certo.
risparmi tantissimo fiscalmente e quindi abbassi il budget senza che la qualità del prodotto ne risenta e l'incasso necessariamente, cioè l'incasso inevitabilmente poi è meno ambizioso. Non hai più bisogno di fare il miliardo per definirlo un successo, ti bastano 700 milioni come nel caso di Dune. E lo vedi anche ad altri tipi di prodotti, cioè, vabbè, a parte si possono permettere di far floppare Furiosa perché c'è altro che lo salva, ma banalmente vedrai Joker. Joker non ha l'ambizione da fare 1,5 miliardi, ha l'ambizione di fare 7-800, portare a casa 20 nomination agli Oscar e diventare il film più pop dell'anno. Parentesi, fa 1,3 miliardi Joker almeno, ma questa è un'altra storia. Ma nelle loro ambizioni non c'è quella roba lì del dover puntare a essere i James Cameron, i Guerre Stellari. N non è Disney, non è assolutamente Disney, lo vedi anche sul serial televisivo. Peacemaker, che è una serie che in Italia non è praticamente arrivata, è su Team Vision, che è una piattaforma che con tutto il bene non ha nessuno. L'ho vista perché ho il Blu-ray, raga, è fighissimo. Anche quello è un creare un
Bellissima,
prodotto di
bella,
nicchia
bella serie.
incredibile, perché quella è una costola di The Suicide Squad, cioè un Gunn che continua a essere sempre più politico e sempre più critico verso la sua nazione. con supereroi che sono redneck, estremisti di destra, villain, scusami, supereroi che sono figli di padri fascisti, e la CIA, il governo degli Stati Uniti, che è presente e crea sostanzialmente delle invasioni sottopelle, senza che nessuno possa accorgersene. È un garno quasi spionistico ormai. Quello è un gioiello di serie, negli Stati Uniti è stata molto apprezzata, da noi non la si è vista perché praticamente è come se non fosse mai arrivata. Quindi, per dirti degli esempi anche riscontrabili al box office, ce l'hai come con la Warner. Detto, cioè, The Batman è proprio il manifesto, ma lo vedi anche sulle attese. Cioè, The Batman, nessuno sta rompendo il cazzo a Matt Reeves, che l'hanno fatto spostare di un anno perché lui, cucciolotto, deve avere i suoi tempini per scrivere il film come dice lui. E questa cosa premerà perché già The Batman è il miglior cinecomic mai fatto per me. The Batman parte 2 sarà sicuramente all'altezza perché dai tempo all'autore di lavorare come dice lui. James Gunn non ha fatto le corse, Superman esce tra un anno. Cioè, si è pigliato 2 anni e mezzo per farlo. Lui è uno molto rapido nel girare, uno che ci tiene molto. E la presenza di Safran fa tutto là in mezzo, perché Safran dà quel, non quel minimo, ma quel 50% di editoria. Gunn è entrambe le cose, perché poi Gunn è uno molto pragmatico, è uno che sa come risparmiare, uno che sa qual è il modo migliore per girare. Cioè, i suoi set sono un paradiso da quello che si sente. Si lavora bene, sono tutti molto affiatati, non si sfora mai sul budget né sulle giornate di riprese previste, stanno tutti benissimo. E il film non perde mai a livello qualitativo perché lui ha un'idea di messa in scena che è sempre funzionale alle risorse che ha. Quindi il progettone Warner è già di per sé l'alternativa, e lo vediamo adesso.
Quindi per certi versi la Marvel si è disneyizzata anche da questo punto di vista, nel senso che i film Disney non sono mai stati legati ad una sola persona, sono sempre stati diretti da più registi, al massimo sei legato al produttore di cui la casa porta il nome. Questo meccanismo non ha fatto altro che ripetersi anche con l'acquisizione della Marvel.
Marvel si è disneyizzata perché non hanno più un euro in cassa, e quello poi il motivo alla
Però
fine.
la cosa è che diventano un po' come se diventassero lo standard, diciamo. Questa era è la cosa della Disney, che diventa, che perché la Disney ha monopolizzato praticamente l'industria dell'animazione americana fino agli anni 70, più o meno, fino a che non si sono presi le scopole da Don Bluth. Finché non sono usciti fuori questi primi personaggi, sono sempre stati uno standard al massimo da contrastare. Stanno cercando di rifare questa cosa pure con il Marvel Cinematic Universe, perché escono, li fanno, li finanziano, mo' indipendentemente da come vanno, però vanno. Però con la differenza che in questo caso la DC, la Warner, non è un, cioè non mi sentirei di definirla una alternativa, perché le alternative alla Disney sono sempre andate male, o comunque ci hanno messo veramente molto tempo, cioè ce n'è voluto di tempo prima di ingranare come ha fatto una DreamWorks o come ha fatto Illumination. Cioè, ci sono poche realtà che sono effettivamente diventate industriali come la Disney, che non si sono unite alla Disney, per questo non ho citato la Pixar. Diciamo che quando c'hai degli standard definiti praticamente, basta fare l'opposto ed ecco che c'è l'alternativa. E quindi Warner.
In realtà Warner non punta a industrializzarsi, cioè quella la roba che sembra possa funzionare. Cioè, se c'è
Sì.
un IP che funziona come Dune, tutto quello che è Dune lo supervisiona Villeneuve. Se lui non approva, piuttosto che farlo rovinare da terzi, non si fa e basta. Idem The Penguin, Batman, Caped Crusader, che mo esce su Prime, che pure sembra interessante come roba animata. Cioè, l'intenzione di Warner è ridiamo la major in mano agli autori. PTA con Warner fa un film per IMAX con 200 di budget. Cioè, si va in quella direzione anche per le robe che non riguardano franchise, ma opere originali come il film nuovo di Paul Thomas Anderson. Libertà, libertà, libertà.
Ignari di
Richiamano
Tom
anche gli
Cruise.
autori.
Sì. Peter
Ignarito Tom Cruise, quello è un deal pazzesco. Esatto.
Jackson, direttore artistico dei
Esatto.
film di Tom
Ah,
tratti da Tom, che non girerà niente, ma va niente.
No, tra l'altro, appunto, sono anche tutti questi nuovi deal che hanno fatto, appunto, questi modi nuovi di dare molti soldi e molta libertà, insomma, questi grandi registi come PTA, Iñárritu, eccetera, sono anche degli ottimi asset economici, perché ti permettono comunque di aumentare il valore dell'azienda in borsa, e se il buon Zaslav, come si vocifera, avesse intenzione di venderla nell'immediato futuro, beh, insomma, chiaramente questi deal vanno anche in quella
A
direzione,
gonfiare, sì.
perché non dimentichiamoci mai che, insomma, il CEO Warner Discovery Zaslav, insomma, ecco, ha soprattutto quell'interesse lì sostanzialmente,
È un
essendo un uomo che
imprenditore.
viene. viene insomma da quel mondo lì, ecco, sostanzialmente piuttosto che da un mondo creativo. Però per noi pubblico e appassionati che vediamo questi film, amiamo questi registi, chiaramente non possiamo che esserne contenti, questo è chiaro, insomma. E quindi vedremo, insomma, PPA e Iñárritu, veramente Iñárritu con Cruise è veramente un binomio molto interessante.
In potenza è una cosa incredibile, però riprendendo un attimo le redini della cosa,
Deadpool
dai,
e Wolverine, sì.
facciamo 5 minuti in cui fingiamo di parlare veramente di Deadpool e Wolverine, così faccio come ho fatto con l'altra puntata, che la prima parte di registrazione l'ho messa in coda e la parte in cui veramente parlavo con
Bene.
Dostoevsky l'ho messa in apertura, il motivo per cui su Letterboxd ha una stella guadagnata con sangue e fatica è proprio perché le coreografie non mi dispiacciono in fin dei conti, per
Sì,
quanto
ma
molto
poi
tiktokkanti.
sono anche montate comunque bene, si capisce sempre molto bene, anche negli
Sì.
spazi stretti tipo in macchina, nella scena, nella
Sì.
valutazione in
Il
macchina, quindi.
problema è un altro. Il problema è che è una cosa che ci stiamo dimenticando. È che Kevin Feige, nel suo tentativo di dare una parvenza creativa a sti film, soffre di un problema incurabile. Cioè, gli manca James Gunn e quindi cerca di dare l'impressione al suo pubblico che, oh ragazzi, se avete fatto incassare 800 a Guardiani della Galassia perché vi piace moltissimo quello stile, non è che lo sa so fare solo lui, lo so fare anch'io, eh. Quindi in The Marvels c'era la parte un po' dei gatti, soprattutto la parte del pianeta musical che era praticamente una gag di James Gunn fuori da un film di James Gunn. E qua la questione del musicare, no? Con musiche pop, diegetiche e non le varie sequenze action, anche il pezzo in cui arriva Dogpool con Lady in Red in sottofondo, no? Cioè è proprio un esasperare questa roba, come a dire guardate, vi piace la roba? È quella stessa cosa che fa James Gunn, la sappiamo ancora fare, pollicione in su, condividete e mettete like.
Risulta però come il signor Burns col cappello di secco.
Sostanzialmente il punto è un po' questo. Non penso ci sia grossissima. Ah, la questione delle coreografie. No, quelle sono piacevoli proprio per quello, per quanto siano molto derivative di Gunn, perché nel senso, per quanto mi piaccia molto il piano sequenza della battaglia ai 100 Deadpool del multiverso, non vale un'antecchia, come si dice a Napule, della sequenza della freccia di Yondu di volume 2 di Guardiani della Galassia, per fare un
Mamma mia.
esempio così. Penso non ci sia altro da dire sul polpettone del dottor Feige.
No, era un po' scotto. Ci avrebbe dovuto mettere un po' più di pane grattugiato sopra, sai?
Sì, quello è certo. Ultima cosa, se volessi smettere di essere una persona seria parlando di cinema, direi che è il mio film Marvel preferito in assoluto perché finalmente Peter viene legittimato in quanto personaggio più potente della storia della settima arte. Peter è il Goat. È incredibile.
Giusto, ingiocabile, ingiocabile.
Cioè, guarda, l'unica roba sulla quale ho riso genuinamente e da demente quale sono è vedere Peter che arriva con un costume da Deadpool che gli mette in risalto le palle e salva i nostri eroi dall'esercito dei Deadpool perché lui è il Goat, lui è l'unico. Bene, quindi possiamo smetterla anche di parlare di questo film.
Vi
Sarebbe anche
ringraziamo per
interessante fare una puntata a parte solo per lamentarsi della questione Robert Downey Jr. Comic
Ecco, un appendice.
Lo
Però
farei
in
molto
compenso
volentieri.
continuate a seguire il Sacher Podcast, continuate a seguire il Calcio Napoli, cioè, come dire, continuate a seguire la trattativa per Romelu Lukaku.
Che è la cosa che più ti appassiona nella storia dell'uomo in questo momento. Vabbè, al di là delle cazzate, seguite il Calcio Napoli, seguite il Sacher Podcast che torna appunto già in settimana con la puntata sulla storia della principessa splendente Kaguya no Monogatari. Ce
Sì,
l'abbiamo.
esattamente come Tokyo Monogatari.
Ok, perfetto,
O
adesso è tutto più
Hachiko
intuitivo.
Monogatari. Siamo lì.
Perfetto. E quindi seguite questa roba qua e poi inauguriamo il mese pre-Venezia, che sarà il mese dedicato a Tim Burton. E quindi ovviamente salutiamo il nostro incredibile ospite, al quale rinnoviamo ovviamente l'invito anche per il futuro. Se mi è bartoniano, lo scoprirò in questo momento.
Sono abbastanza bartoniano, più il Barton della prima ora che quello degli ultimi anni. Sono abbastanza bartoniano. Io ri vi ringrazio come al solito. Saluto il nostro pubblico, ovviamente.
Il Barton degli ultimi anni non piace neanche a Barton, quindi non ti... Niente, sulle note di questa cazzata e sulle note di Madonna, perché, che fai? Stai interrompendo due uomini che hanno appena ballato sulle note di Madonna insieme. Vi salutiamo e vi auguriamo, almeno voi che potete, voi che volete essere... voi che volete farvi piacere le cose, vi auguriamo di divertirvi guardando Deadpool e Wolverine. Forza Napoli e viva Ciccio Gamer 89, capobranco dei
Sempre,
Salvatori. Sempre.
sempre,
Wow.
sempre. Lui
Che
noi crediamo,
decisione l'avete
sempre.
detto all'unisono, bellissimo. Wow, Ciccio Gamer unisce il mondo in tutte le sue sfaccettature. Bene, buona serata a tutti.
Buona serata, salve.
Adios.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.